Io sono Giovanni Giacone e questa è Storia Sentimentale del Calcio Italiano. Arriviamo a questo punto alla maglia numero 7. La maglia numero 7 è forse una delle più carismatiche, una delle più caratteristiche del calcio italiano dei tempi d'oro, degli anni 70. La maglia numero 7 caratterizzava un giocatore abile nel dribbling, estroverso, molto capace di inventare, sicuramente molto difficile da marcare e con caratteristiche anche personali bizzarre, alle volte comunque particolarmente diverse rispetto al giocatore normale. Poteva essere appunto un artista, un poeta, poteva essere un giocatore con estri diversi, magari anche un po' discontinuo, ma a quanto pare, insomma, quando un giocatore del genere si presentava in una squadra, la sua maglia era quella, la maglia numero 7. La maglia numero 7 ha un riferimento storico calcistico preciso, ci riferiamo alla maglia di Garrincha, storico numero 7 del Brasile del 58, del 62, coppia con Pelé, un'ala destra imprendibile e difficilissima da marcare, capace di proporre dei cross ideali per la testa appunto del fantastico Pelé. Ma il Brasile ne sforna diversi di numeri 7 e nel 70 troviamo Jairzinho, un giocatore capace di fare la differenza in quella nazionale di fenomeni, soprattutto si ricorda la partita Inghilterra-Brasile, forse una delle più belle partite di calcio in assoluto, quando è lui a effettuare il cross per Pelé e consentendo a quel punto il colpo di testa che farà effettuare a Gordon Banks la parata più bella del mondo e di tutti i tempi. Altro numero 7, qui arriviamo anche in Italia, 7 brasiliano, è Jair numero 7 dell'Inter, campione del mondo, campione d'Europa, un giocatore che appunto forse è stato bloccato in nazionale proprio dalla presenza di Jairzinho e in tutti questi giocatori, bene o male, soprattutto parlando del Brasile, sono giocatori, in questo caso il Brasile è una, come dire, una nazionalità, è una storia calcistica anomala, tutti giocatori estremamente brillanti, estremamente particolari, pieni di talento ma anche di estro. In Europa la situazione non cambia molto, perché se guardiamo al numero 7 ideale del contesto europeo degli anni 70, beh, non possiamo che guardare a George Best, giocatore fantastico, forse più tendente all'essere attaccante che non a essere rifinitore per i compagni, ma sicuramente capace di giocate imprendibili e assolutamente difficili da contenere. Di Best si ha una tradizione immensa a livello di leggende, di battute, dello stesso giocatore che appunto anche fuori dal calcio amava far parlare di sé per la sua vita sregolata. Bene, comunque Best è da ricordare per il famoso tunnel che fece a Johan Cruyff, questo per dare l'idea del giocatore molto particolare, anche irriverente, capace di colpi veramente incredibili. Non diversamente, un po' più avanti nel tempo, anche l'Inghilterra propone un altro giocatore, un altro numero 7 che diventerà famoso, Kevin Keegan. Keegan in questo caso qua è un giocatore sicuramente più votato all'attacco e per quanto sicuramente dotato di talento e di piedi buonissimi, più improntato nella posizione di punta che non quella di centrocampista offensivo, cosa che a questo punto veniamo in Italia. Ci troviamo appunto dentro il sistema cristallizzato italiano di cui abbiamo parlato anche nelle precedenti puntate. Ebbene, il numero 7 è il famoso tornante. Cosa vuol dire? Si tratta di un centrocampista con capacità offensive, ma molto disposto soprattutto ad aiutare il centrocampo e da fare appunto da collegamento da centrocampo e attacco, insomma essere un giocatore appunto capace di saltare l'avversario, capace di essere in grado di mettere in gioco subito un'azione di controffensiva dopo la fase di ripiego, ma sicuramente non un attaccante puro, un attaccante poi disposto a tornare. In Italia, alla metà degli anni 70, tra i diversi dualismi che esistono e di cui abbiamo già parlato, il dualismo per quello che riguarda la maglia numero 7 è quello tra Franco Causio e Claudio Sala. Franco Causio, numero 7 della Juventus, detto il Barone, e Claudio Sala, numero 7 del Torino, detto il Poeta del Gol. Entrambi hanno formazioni abbastanza speculari. Causio serve ottimi cross per le teste di Boninsegna e Bettega, e a sua volta Claudio Sala fa lo stesso per le teste di Pulici e Graziani. E entrambi i giocatori si giocano il posto in nazionale, la spunterà Franco Causio, ma Claudio Sala sarà appunto l'immediato ripiego. Per i due poi ci sarà un futuro diverso. Causio andrà a giocare nell'Udinese insieme a Zico, e poi nell'Inter e infine nel Lecce, mentre Claudio Sala alla fine del periodo d'oro del Torino giocherà con il Genoa.
Impossibile non citare Angelo Domenghini, numero 7 dell'Inter e poi del Cagliari, con il periodo d'oro delle due squadre: da una parte diventa campione d'Europa e del mondo con l'Inter, e poi vince il famoso leggendario scudetto con il Cagliari di Gigi Riva. Numero 7 anche nella famosa semifinale con la Germania in Messico 70 e poi nella finale con il Brasile. Grande corridore, giocatore a sette polmoni, una vera e propria garanzia per le squadre per cui ha giocato, soprattutto le due citate. Poi lui percorse altre formazioni, altre maglie, ma ovviamente è ricordato per quelle due avventure importanti. È il precursore del numero 7 e in qualche modo lo interpreta in una maniera forse un po' più antica rispetto ai giocatori di cui abbiamo parlato sinora, ma in realtà Domenghini in qualche modo ne interpreta un po' le funzioni principali.
A proposito di numeri 7 e delle loro caratteristiche particolari, non possiamo dimenticare un giocatore con pianto e rimpianto per le capacità che possedeva e purtroppo per il fatto di essere mancato in giovane età. Stiamo parlando di Gigi Meroni, giocatore prima del Genoa, poi del Torino, che esprimeva appunto proprio le caratteristiche tipiche del numero 7. Giocatore estroverso e con grandi spunti in campo, e giocatore anche fuori dal campo capace di farsi notare per la sua vita assolutamente bohemien. Se dovessimo però trovare un archetipo, come facciamo sempre, della maglia numero 7, del giocatore che la indossa, allora il riferimento non può che essere a Bruno Conti, campione del mondo del 1982, giocatore del Genoa e della Roma, soprattutto uno dei artefici, appunto, come dicevamo, della Coppa del Mondo dell'82, ma anche dello scudetto della Roma dell'82-83. Bruno Conti ha un'evoluzione molto particolare. Ancora nel 79-80 gioca nel Genoa, un Genoa tribolato in Serie B, cercando peraltro di non retrocedere, quindi una squadra molto raffazzonata, sicuramente giocatore dei piedi buoni, ma nessuno si sarebbe aspettato quella grande evoluzione che lo porta a essere uno dei giocatori più brillanti e più titolati del mondiale dell'82. Buona parte della sua trasformazione è sicuramente dovuta a Nils Liedholm, allenatore della Roma dello scudetto, che usa Bruno Conti come principale ispiratore delle reti di Roberto Pruzzo, altro genuano poi che si ritrova nella Roma. E soprattutto quella Roma è piena di giocatori, di ali, che devono portare i rifornimenti appunto alla testa e ai colpi di Roberto Pruzzo. Dall'altra parte un altro numero 7 molto interessante di quell'epoca è proprio Odoacre Chierico, che nasce nell'Inter e poi si realizza appunto nella Roma. Giocatore di riserva di entrambi era Scarnecchia, altra ala capace di giocare sia col 7 che con l'11, sicuramente meno dotato rispetto agli altri due, ma sicuramente uno dei giocatori, una delle ali che si ricorda di quel periodo, dei primi anni 80. Altro giocatore degli anni 70 che ricordiamo con la maglia numero 7 come punto di riferimento è Giuseppe Damiani. Giuseppe Damiani, vive diverse stagioni e indossa parecchie maglie, quella del Vicenza, quella della Juventus, quella del Genoa, quella del Napoli e infine anche quella del Milan. Damiani gioca spesso con la maglia numero 7, è capace anche di giocare da punta, ma è tipico nel suo modo di incedere, infatti era soprannominato Flipper proprio appunto per le capacità di dribblare l'avversario, di muoversi in una maniera molto difficile da contenere. Sette molto famosi che hanno contribuito a dare lustro alle loro squadre. Poi anche Franco Cerilli è un giocatore che di ampio talento, che si trova chiuso nell'Inter di quel tempo, un Inter in declino ma ancora con tanti baroni, tanti grandi giocatori in squadra, quindi trova spazio in provincia, lo trova soprattutto a Vicenza, nella Nerossa Vicenza allenato da Giovanni Battista Fabbri e soprattutto diventa l'ispiratore di Paolo Rossi nel triennio che va da 76-77 a 78-79, dove appunto il Vicenza arriva anche secondo dopo una promozione. Cerilli è uno dei principali fornitori di assist per Paolo Rossi. Altro giocatore, un cannea da questo sicuramente ricordato da pochi, ma un set molto importante per le sue caratteristiche, è Giampaolo Montesano del Palermo. Montesano era un grande amante dei dribbling, pochi lo ricordano, ma se si va a cercare su internet, insomma sotto la sua voce, si troveranno le dichiarazioni di difensori come Baresi e via, che diranno che Montesano è stato il giocatore più difficile da marcare tra tutti quelli che sono stati marcati, e Bianco sottolinea appunto anche più di Maradona. E quindi questa è la storia dei numeri 7, giocatori estrosi, giocatori particolari e pedine fondamentali dello schema italiano che li vedeva chiamati come tornanti.